Qui Radio Madre Terra, trasmettiamo ora gli esercizi spirituali per consacrati e laici a cura di Padre Andrea Cassinelli. Buon ascolto.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Iniziamo allora questo corso, gli esercizi, un po' per capire che cos'è la santità, perché capire che cos'è la vita consacrata. Perché sapete che la vita consacrata nasce sostanzialmente nel momento in cui non ci sono più i martiri. All'inizio della storia della Chiesa, chi voleva diventare santo doveva fare il martire, non c'era alternativa. Dopo l'editto di Costantino nel 315, capite che non era più così facile diventare martire, perché non c'erano più le persecuzioni di Diocleziano, di Decio, di Nerone. Allora, passatemi un po' la battuta, ci si inventa una nuova cosa, no? E tradizionalmente si arriva a Sant'Antonio Abate, quello che normalmente è rappresentato con il maialino da parte, che lasciando tutto va a vivere nel deserto. E da lì nasce quella che è di fatto l'idea della vita consacrata, cioè che uomini e donne escono dalla normalità del mondo per consacrarsi a Dio. E fino qua tutti siamo d'accordo. Il problema è che non sempre noi riusciamo ad uscire dal mondo, perché finché siamo dei monaci o delle monache di clausura, normalmente noi usciamo nel mondo. Ma se siamo religiosi di vita attiva, come appunto siamo noi, forse a volte rischiamo di essere anche troppo dentro nel mondo. Ciò penso a voi che avete appunto la scuola materna, no? L'asilo e tutto. Quanto siete dentro anche nei problemi delle famiglie? Perché a volte proprio per andare incontro alle famiglie modificate il vostro orario, il vostro modo di vivere. Anche perché una volta si lavorava dalle 8 alle 5, adesso se va bene lavori, se non va bene è peggio. Però se lavori magari inizi alle 4, finisci alle 3, poi riprendi all'1, dipende, cioè non ci sono più di fatto degli orari. Tant'è che questa cosa dovrebbe fare un po', uso un bel condizionale, no? Dovrebbe appunto fare riflettere un po' anche la Chiesa in generale, perché spesso noi usiamo i nostri orari applicandoli alla gente. Invece se vogliamo stare veramente vicino alla gente, se volessimo stare vicino alla gente, dovremmo iniziare a vedere un po' il contrario. Facciamo un esempio banalissimo: le benedizioni delle case. Normalmente le benedizioni delle case si va dalle 5 alle 7 e mezza. Chi troviamo a casa? Nessuno. Perché chi lavora è a lavorare o a fare la spesa. E a casa non troviamo nessuno. Perché ormai il nostro mondo è talmente, sicuramente mi insegnate voi a me, no? Famiglie in cui magari uno fa il primo, uno fa il secondo, la mamma fa un turno, la mamma fa l'altro, il bambino è lì tra il punto di domanda, boh. E se non ci sono proprio magari anche asili, asili nido, non riuscirebbero ad avere figli, non riuscirebbero a poter andare a lavorare. Allora capite che diventa importante sempre di più questo, il capire che noi, in questo caso appunto religiosi, non siamo qui per noi, ma siamo qui per gli altri e per Dio, naturalmente, in modo principale. Perché consacrare vuol dire prendere una cosa e renderla sacra. Noi quando abbiamo fatto la professione religiosa, di fatto abbiamo fatto questo. Abbiamo scelto liberamente non so se qualcuno di voi è stato obbligato con la pistola a fare la professione, allora sappiate che non è valida e potete andare a casa domani mattina o anche già oggi, no, non si può più uscire dalla Lombardia, per cui dovete stare qua fino almeno fino al 3 aprile. Però abbiamo scelto di toglierci dalla normalità per essere poi solo di Dio. E questa cosa a volte è bello, a volte è facile e a volte ci viene da dire: ma perché quel giorno non sono andato a mangiarmi un bel panino col prosciutto invece di andare in chiesa? E questo allora che ci fa capire che la normalità della nostra vita è la non normalità. Se ci sono delle persone, parole che non capite, ditemelo, perché io gioco abbastanza spesso con le parole un po' strane. Per cui i consacrati, frase seria, dovrebbero essere quegli uomini e quelle donne che fanno brillare la santità di Dio, non la nostra. Nessuno di noi è santo. Noi siamo santi perché Lui è santo. Pensate se, voi siete qui in 14 qua, se non ho contato male, no? Pensate se fossero, se voi, sorelle, foste tutte uguali. Vi sareste già uccise dopo 2 minuti. Nel senso che ognuna di noi, no, ha delle cose positive e ognuno di noi ha delle cose negative. Ci sono delle cose che magari guardando una sorella un po' santamente invidiamo. Magari c'è quella sorella che è più capace di stare con i bambini, c'è quella sorella che ha magari una pazienza incredibile, c'è quella sorella che tu la metti in chiesa, ti stai lì 10 ore senza neanche che... E magari tu sei lì che dopo 3 minuti che sei seduto sul banco cominci a dire: speriamo che finiscono la svelta le lodi stamattina perché non c'ho voglia. Perché poi la vita è fatta di queste cose, eh. Alzi la mano, per modo di dire, perché sennò c'è violazione della privacy, si vede che ormai è tutto con la privacy, no? Chi almeno una volta nella vita religiosa non ha detto: no, è già suonata la sveglia, devo andare a fare le lodi, e se faccio finta di essere malata stamattina? L'abbiamo detto tutti, almeno una volta, dai, siamo bravi, almeno una volta. Poi magari c'è anche quello che dice 6 giorni su 7, però vabbè, perché faccio fatica a dormire di notte, per cui la mattina per me è sempre un trauma alzarmi dal letto. Però capite che allora davvero questa diventa importante, perché se noi siamo dei riflessi della santità di Dio, la gente intorno a noi rischia di diventare santa. E questo ci deve far riflettere. Qualcuna di voi sicuramente avrà conosciuto la madre fondatrice e anche l'altra, suor Teresa, no, come si chiama? La serva di Dio, suor Teresa, sì. Teresa Fusco? No, Lanfranco, sì, Fusco è un'altra. Teresa Lanfranco, qualcuno di voi probabilmente l'ha anche conosciute. E sono serve di Dio. Persone normali? Più o meno circa, sì. Andavano in bagno, mangiavano, dormivano, si arrabbiavano. Certo, non è che si arrabbiavano perché invece di esserci la pasta al pomodoro c'è la pasta al pesto. Magari si arrabbiavano sulle cose di Dio. Sappiamo che anche Gesù si è arrabbiato più volte, eh? Usciamo un po' da quel buonismo generale che io non sopporto, no? Di questo Gesù sempre bellino, sempre bravino, sempre che non dice mai niente. Spiegateglielo quando si è arrabbiato nel Tempio, che ha cominciato a fare le frustine e ha sbottuto fuori tutti gli affrustati. Certo, non è che si è arrabbiato così perché quella mattina lì si è svegliato con la luna storta, come può capitare a noi. Oppure quelle belle mattine che penso che capitano anche a voi, no? Che ti alzi, oh che bello, stamattina è una bella giornata, dopo 7 minuti ti sono già successe 18 cose che se non arrivi a tirar giù, tira giù un po' troppo bergamasco, se non arrivi a tirare una serie di parolacce di quelle che neanche gli scaricatori di Porto dicono, è già tanta grazia ricevuta. Perché ci sono quelle giornate in cui si incastra tutto, che sembra che l'universo sia lì a guardare te, oggi te la faccio pagare. Cioè, presente quelle mattine, no, che capitano a tutti. E lì allora noi che dovremmo fare la differenza, perché appunto teniamo presente che i santi e beati che la Chiesa ci offre ci fanno capire che mettere in pratica il Vangelo non è poi così difficile. Specifico un po' meglio, non è così impossibile. Perché nella Chiesa noi abbiamo di tutto. Dalla madre di famiglia, Santa Gianna Beretta Molla, alla monaca di clausura, di quelle clausurissima, non so, possiamo prendere una Hildegarda di Bingen, che è anche dottore della Chiesa, a santi ricchissimi, San Luigi di Francia, Santa Elisabetta d'Ungheria, che so che è tra le sante che appunto voi venerate. Elisabetta d'Ungheria era una contessa, figlia di un re, per cui che abbia fatto anche una vita di penitenza, sicuramente da mangiare non gli è mai mancato. Anzi, ne aveva anche da dare agli altri. Se sappiamo che nella storia a un certo punto decide di dare uno dei suoi castelli per farne un ospedale, vuol dire che ne aveva almeno due. E non so quanti di voi hanno almeno un castello. Magari o ce l'avete. Santa Teresa d'Avila potrebbe fare tutto il discorso del castello interiore dell'animo, però quella lo vedremo magari più avanti. Abbiamo santi barboni. San Giuseppe Benedetto Lavra faceva di professione il barbone, è morto di freddo a Roma nel 1700 fuori da una macelleria, e diceva che nella vita servono tre cose: il Vangelo, la corona del rosario e il cucchiaio per mangiare, tutto il resto non serve a niente. Vedete che c'è dentro di tutto, da quello che faceva 3000 penitenze Santa Veronica Giuliani a quello che le penitenze non le ha praticamente mai fatte. C'è dentro veramente di tutto. Allora normalmente il rischio appunto è quello di dimenticarci quello che San Francesco scrive nella lettera ai tutti i fedeli, che noi dovremmo di per sé fare ciò che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace. Nel momento in cui noi nella nostra vita iniziamo a mettere il io, la nostra santità comincia un po' a traballare. Esempi molto concreti, quello che vi dicevo nell'omelia di prima di Santa Gertrude Comensoli, che vado a prendere così faccio un po' sorridere. Scrive questa lettera a Suor Salesia, un nome stranissimo che già quello ci deve far riflettere, no? Cos'è dunque adesso che guardi se ti offendono in una piccola cosa? Pensiamo alla vita fraterna di tutti i giorni, a ognuno sicuramente quel pensiero qui l'ha fatto, eh? Non sai offrirla al Signore e ne hai male semplicemente di una piccola inezia, cioè di una piccola stupidata, usiamo questo termine, ti mostri con la faccia scura e rispondi con un far che. Cos'hai? Niente. Ci sono certi silenzi in refettorio che parlano di più di tante parole, perché quando siamo arrabbiati, siamo arrabbiati. Ricordatevi quello che diceva San Tommaso d'Aquino: la grazia non toglie la natura, ma la perfeziona. Se io ho un caratteraccio, anche se sarò santo, avrò sempre un caratteraccio. Sta a me cercare di far sì che quel caratteraccio venga un po' meno, perché non posso sempre pretendere che gli altri mi capiscano. E questo è il peccato mortale della nostra società: tu non mi capisci, tu non mi vuoi bene come dico io. Quante volte la sentiamo sta frase? Fai solo quello che ti fa star bene. Per cui spero che nessuno di voi stia bene uccidendo le altre consorelle, perché in un'ora non c'è più nessuno in monastero, in convento. Però se ti fa star bene, cioè capite che non possiamo sempre fare solo quello che a noi piace. E questo è un rischio, perché umanamente parlando si chiama sopravvivenza. detto fuori dai denti. Certo, dobbiamo avere delle cose anche un po', diciamo, psicologicamente parlando, che ci fanno star bene. Perché se io ho delle piccole cosettine che mi fanno star bene, capite che nel giorno in cui sono molto arrabbiato, facendo una o due di queste cosettine, la mia rabbia si abbassa un pochettino. Voi avete la fortuna di abitare in questo posto bellissimo. Non so chi di voi è presente dove abito io in Como. Una chiesa moderna con la moquette in terra, una casa normalissima, con a destra la ferrovia che passa un treno ogni quarto d'ora, dalle 5:40 di mattina alle 23:40 di sera. Sulla sinistra abbiamo un campo da calcio che per fortuna adesso, grazie al virus, non giocano. Dalle 9 di mattina alle 11:30 di sera c'è gente che urla sotto le finestre, e quando va bene parte la sirena dei pompieri che escono. Io prima ero lì così a sentire gli uccellini, ho detto: ma che ci sono anche a Como gli uccellini? Per farvi capire, tante volte noi diamo per scontato, no? Tanti di voi vengono anche da altre parti del mondo, vivete in un castello rispetto magari da dove vivevate prima, no? E questo noi ce lo dimentichiamo. Noi spesso ci dimentichiamo delle cose che abbiamo perché vogliamo sempre di più, e questo è il peccato, eh? Il giorno che c'è l'insalata russa vogliamo mangiare l'insalata verde, il giorno che c'è l'insalata verde ma la suora cuoca non fa mai le patate, il giorno in cui ci fa le patate, se per sbaglio ha fatto le patate per la mattina e per la sera, ma quella suora lì fa sempre solo le patate. Noi siamo così, perché se siamo onesti noi siamo tutti così. Poi magari lo diciamo o magari non lo diciamo, però noi di fatto siamo così. Andiamo avanti con la nostra Suor Salesia. Suor Salesia mia, non lasciarti prendere ancora del tuo carattere, combatti da generosa il tuo amor proprio col non far bada a quel che ti dicono o fanno le tue sorelle. Capite che è qui che ci fa capire dov'è la santità. La santità non è fatta di stigmate, non le auguro a nessuno, di flagellazioni fatte dal demonio, non le auguro a nessuno, da rivivere la passione di Cristo, non lo auguro a nessuno. Perché a me ogni tanto mi dicono: ti piacerebbe essere come Padre Pio? Sapete la mia risposta qual è? Lo dico in bergamasco, poi traduco: mur di Dio lascia stare, per amor di Dio lascia stare. Cioè, vorreste avere le stigmate che non riuscite a camminare neanche un attimo? No, brava la suora, si vede che è la superiore che dice no. No, questo ci fa capire, no? A parte tutte le battute, che poi di fatto noi quando ci troviamo semplicemente la sorella che da parte sbatte la porta della stanza, a noi ci dà già fastidio. Poi magari veniamo qui in coro, non in chiesa, tutti devoti: ah Gesù, fa che possa partecipare delle tue sofferenze. Se fossi Gesù ogni tanto risponderemmo anche a me: fa, ma tu non sei quello che ieri hai detto quattro parolacce perché il vicino della camera gli è caduto il libro e ti ha spaventato? O perché ieri, magari senza di niente, ti sei lamentato perché c'erano i bastoncini Findus invece della orata? Perché poi, ripeto, è questa la differenza. Se noi non riusciamo nelle piccole cose, cosa dice il detto? Campo a cavallo che l'erba cresce. Avete capito cosa vuol dire? Tu, tanto cavallo, tu vivi senza mangiare, che prima o poi l'erba cresce, ma il cavallo... requiescati in pace, amen. Poi possiamo fare le bistecche e mangiarlo noi, però è un altro discorso quello. Però capite, allora, questo qui è l'ora che ci deve fare un po' riflettere in modo particolare in questa settimana. Quanto di fatto io voglio stare in Gesù. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Su questo potremmo fare quattro corsi di esercizi spirituali, non uno ma quattro. Quanto io effettivamente mi spoglio di me stesso? È vero, siamo onesti. A volte, specialmente nelle comunità religiose, ci sono anche dei fratelli o delle sorelle che fanno di tutto per farmi uscire dai gangheri. Per cui non sempre sono io, magari. E a volte, magari, il nostro livello di perfezione e di sopportazione non è sempre al massimo. Per cui a volte può capitare che anche le diciamo: ascolta, caro mio fratello, cara mia sorella, mi hai stufato. Però un conto è poi chiudere i ponti e non parlarsi più. Perché qui poi sta l'intelligenza di tutte e due. Perché poi quello che magari ha detto questa cosa, nell'umiltà, va a dirgli: ti chiedo scusa per prima, ma ero nervoso. E quello dall'altra parte dovrebbe avere quell'umiltà di dire: ti chiedo scusa perché io tante volte effettivamente esagero. Capite che se funzionasse sempre così, sarebbe bellissimo. Non sempre di fatto funziona così. Perché appunto la santità consiste nell'unirsi a Cristo, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, nel vivere in noi il suo mistero, per far sì che i suoi pensieri e i suoi comportamenti siano i nostri. E qui cominciamo ad entrare nel difficile. Vi do un trucchetto che faccio io, che non sempre funziona. Non sono santo, per amor del cielo, ho fatto solo spiritualità, ma non sono santo. Un trucchetto che faccio io spesso è questo: quando c'è qualche cosa che proprio non riesco a mandar giù, o magari quel fratello che continua a ripetere quella cosa che sa che mi fa venire la voglia omicida, dico: pensa Andrea a tutte quelle volte che Gesù fa finta di niente, perché tu fai sempre quel peccato lì. E allora un po' facciamo finta di niente. Poi ci sono giorni che anch'io, vi confesso, anche se poi manderà in radio, io ieri mattina era una di quelle giornate che a un certo punto mi sono messo a urlare perché non ce la facevo più. Ma è normale. Ripeto, l'importante però è capire dove si sbaglia e chiedere scusa. E questa qui è molto difficile come cosa, perché specialmente quando è da tanto tempo che stai mandando giù il rospo, a un certo punto il rospo comincia a risalire. E allora questo trucchettino di: dai Andrea, facciamo un esempio banale, no? Il mio peccato più grande è quello di rubare sempre la marmellata. Pensa a tutte le volte che hai rubato la marmellata e Gesù non ha mai mandato un fulmine. Dai, fai finta di niente ancora oggi. Domani ne riparliamo. Ma intanto oggi faccio finta di niente. E questa cosa è quella ginnastica che una volta si chiamava ascesi, che ci porta a salire pian piano, pian piano, pian piano la strada della santità. Perché è proprio questo, no? Perché noi, Lumen Gentium 41, così faccio anche le citazioni serie, ci dice che dovremmo essere partecipi della gloria di Dio. Cioè noi, col nostro modo di essere, e qui ci carica di responsabilità noi consacrati, specialmente noi religiosi, col nostro modo di essere, noi dovremmo far venire voglia alla gente di stare con Dio. E allora capiamo quella famosa battuta che fece Papa Francesco qualche anno fa, no? Che a volte invece troviamo preti, frati e suore che c'hanno quella faccia che ti fanno dire: mio Dio. Vi faccio un esempio che è capitato una volta in confessionale, non dico né dove né quando né perché, naturalmente, no? Che mi è arrivato questo ragazzo, avrà avuto tra i 20 e i 25 anni, per cui un ragazzo anche giovane. Viene a confessarsi, dice i suoi peccati, quelli naturalmente li sa solo il cuore di Gesù, e a un certo punto fa: padre, volevo chiederle un consiglio. Faccio: un dica. Io a volte penso che Gesù abbia qualcosa di importante da dirmi. E penso davvero che seguire Gesù potrebbe essere una delle cose più belle della mia vita. E io ho detto, urca, uno che si interroga seriamente, e aggiunge, però, vedendo certe vecchiette del mio paese, che sono a messa tutti i giorni, che da 40 anni fanno la comunione e dicono il rosario, e poi sono le più cattive di tutto il paese, a me scappa la voglia. Perché se il prodotto finito del cristianesimo è quella vecchietta, io non voglio diventare cristiano. Ha ragione o ha torto? Capite che tante volte, davvero, e la gente da noi non vuole che siamo perfetti, ma vuole che amiamo Dio e che amiamo loro. E amare loro vuol dire che a volte dobbiamo dirgli che le cose vanno bene e a volte dobbiamo dirgli che le cose non vanno bene. Perché neanche essere troppo buoni non si porta a niente. San Francesco d'Assisi è uno di quelli che normalmente è definito uno dei quelli bravi, buoni, che non dice mai niente. Leggete la lettera a tutti i fedeli. Magari questi giorni ve la porto da leggere. Chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica andrà in paradiso, chi non l'ascolta va all'inferno, punto. Riassunto di 4 pagine. Non ci sono mezze misure per i santi, ed è questo che fa essere difficile vivere con i santi. Perché chi ha vissuto con un santo o con una santa sa quanto è difficile. Perché quando noi diciamo, ma sì, dai, fa niente, loro ti dicono, no, fa qualcosa. Noi abbiamo il venerabile Fra Cecilio, nostro frate, fondatore dell'Opera San Francesco per i poveri, muore nel 1984, quando negli anni 50 circa i frati in capitolo discutono per portare la televisione in convento, che adesso noi magari ne abbiamo una per camera, no? Per dirti. E Fra Cecilio alza la mano, mi dissero i frati, che dice, sono contrario. Perché? Perché è lo strumento del demonio. Era anche dal 1898, per cui poteva anche esserci, che aveva questi modi anche lui. E i frati a fargli capire, ma guarda che sì, bisogna stare attenti a vedere la televisione, siamo d'accordo, però si può vedere anche l'Angelus del Papa, il telegiornale, li fa, sì sì, tutte belle le cose che dite, però io vi dico una cosa, che adesso i frati, quando non c'è niente da fare, vanno a pregare davanti al tabernacolo, domani andranno davanti alla televisione. Come facciamo noi? Frati, non so, voi suori Santa Maria di Leuca magari, su queste cose siete ancora immuni. Però vedete che allora, è il capire una cosa, che noi siamo dono per gli altri, perché Dio è stato per noi un dono particolare. Allora noi non dobbiamo portare noi stessi, ma dobbiamo portare Dio. Perché il rischio, sapete qual è? Che se c'è una suora brava, avrà lì migliaia di persone intorno a lei. Quando la suora viene trasferita, quelle migliaia di persone lì non le vedi più. Questa casa è una delle prime case che avete aperto, no? Se le suore che sono passate fino adesso avessero solo pensato a fare pubblicità a se stesse, qui probabilmente non verrebbe già più nessuno. Il mio maestro di noviziato usava questa frase bella spesso, che uno dei primi incontri che si faceva, sapete quando c'è il novizi, no? Si fanno le lezioni, no? Uno dei primi incontri ha detto, ricordatevi, cari novizi, che l'ordine dei cappuccini ha già qualcosa come 500 anni. Fate in maniera che dopo di voi possa andare avanti ancora. Che sembra una battuta. Però se noi ragionassimo, no? Se ognuno di noi con la propria vita suscita almeno una vocazione, dovremmo costruire ancora le case. È vero che il mondo è fuori, diverso, tutto quello che vogliamo, eh? Però allora capite che prima Giovanni 4,16 ti dice che Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Perciò il dono primo e più necessario è la carità. La carità verso se stessi, perché siamo onesti, a volte noi siamo anche cattivi con noi stessi. La carità innanzitutto verso le sorelle, perché vi ricordo, e non c'è bisogno di ricordarvelo, che il primo campo di apostolato è la comunità. Poi vengono i bambini, poi vengono i genitori, poi vengono i nonni, poi vengono gli amici. E quando noi un po' invertiamo questa cosa, rischiamo proprio poi di crollare. Perché allora, se sono bravo io e vengono qui da me, perché devo stare in comunità? Vedete poi il demonio dove si mette? Perché ricordiamoci che con la nostra scelta noi diamo fastidio anche al demonio. Perché più noi siamo vicini a Dio e più saremo tentati dal male. Per cui se avete una vita serena, tranquilla e senza problemi, fatevi due domande. Non un po' esagerata, però. A me piace, vedrete che a me piace appunto esagerare un po', perché esagerando poi si riflette, no? Perché ricordiamoci che Sant'Ireneo di Lione, nel trattato contro le eresie, scrive quella famosa frase che la gloria di Dio è l'uomo vivente. A Dio, se siamo morti, non interessa più niente, nel senso buono, perché ormai siamo già con Lui. E finché siamo vivi, allora che noi mettiamo in pratica. Allora capite che bisogna capire che cosa vuol dire essere vivi. Siamo contenti della nostra vita? Con tutti i pro e tutti i contro, eh? Anche perché se siamo veramente onesti, ma veramente onesti, quando sentiamo certe storie in certe famiglie, con certi problemi, certe malattie, avete un asilo, con certi bambini che voi fate fatica a tenere magari 4 ore o 8 ore, quelli ce li hanno anche il sabato e la domenica, voi no. Siamo onesti, chiudendo la porta della stanza, noi non ci rompe le scatole più nessuno, eh? Siamo veramente, da un certo punto di vista, privilegiati. Chi di voi ha pagato l'affitto sta settimana? Chi di voi è andato a fare la spesa? Non nel senso stretto del termine, che sicuramente qualcuno è andato a fare la spesa. Chi di voi ha pagato una bolletta del gas? Perché c'è la comunità che ci pensa. E proprio perché c'è una comunità che ci pensa, noi siamo più liberi di stare con Dio e con gli altri. È vero che noi lavoriamo, perché comunque lavoriamo, ma è anche vero che non siamo in una fonderia. Noi facciamo la fatica magari di scendere le scale per andare sul luogo di lavoro. Pensate a questi giorni che c'è gente che non sa se riuscirà a entrare in Lombardia per venire a lavorare. E magari c'ha 4 figli a casa o 3 figli a casa e un mutuo di 100.000 euro da pagare in 30 anni, che se non lo paghi ti portano via anche la casa. Capite? Queste qui sono tutte cose che noi diamo per scontato. Ma non dovremmo dare per scontato. Perché il fatto che noi, e questo qui è quello che dice il Signore, chi di voi avrà lasciato padre, madre, terreni, avrà il 100 qui e la vita eterna. Questo è, passatemi la battuta, lo stipendio che il Signore ci dà. No? Capite che allora non dobbiamo stare qui. Adesso vi faccio ridere, c'è un detto bergamasco che dice che si va in giro a fare il Michelas, che mangia e beve e va a spasso. E noi spesso, cioè non noi magari qui fisicamente, abbiamo questo rischio, no? Alla fine, ma sì, dai, se no c'è in terra un foglio di carta, se non lo raccolgo io, lo raccoglierà qualche altra sorella. Oppure, ecco, sempre io che devo raccogliere la carta, perché Suor Luigina, spero che non ci sia nessuna Suor Luigina, quella roba lì non lo fa mai. Ne siamo così, ma tutti, ma anche i frati, non solo le suore. Allora capite che è importante proprio questo. Ci dobbiamo preoccuparci, e vado verso la conclusione, perché a me non piace essere troppo lungo, perché sennò ci si stufa, della santità degli altri. Questo non vuol dire che io devo diventare il santificatore, il castigatore. C'era un film, non so se vi ricordate, Il giustiziere della notte si chiamava un po' di anni fa, no? Di quello che andava in giro di notte uccideva tutti quelli che facevano i cattivi. Non è che dobbiamo far quello. Però noi dobbiamo pensare innanzitutto a far sì che gli altri diventino santi. Perché capite che se noi siamo qui in 15 e pensiamo di far sì che gli altri diventino santi, noi abbiamo 14 preghiere che arrivano per me, perché io diventi santo. Se invece penso solo alla mia santità, io ho una preghiera per diventare santo. Se non siamo santi, facciamo noi furbi. C'è un nostro frate che dice così in battuta, perché da noi frati, quando muore un frate, tutti i frati della provincia, sacerdoti, applicano una messa per questo sacerdote, per questo frate che è morto, no? A lui dice, mi conviene morire presto intanto che siamo ancora in tanti, perché così me lo prendo più messe. Cioè, è una battuta, però capite? Di fatto poi è questo, perché il nostro è un compito ecclesiale, che è quello di dimostrare che la santità non è impossibile. È vero anche quell'altra cosa che diceva il nostro frate, erano in 8 in convento. E una volta questo frate esce con questa frase che è diventata famosa, perché capite che se la dice anche uno di voi, probabilmente in 2 minuti lo sa già tutto l'ordine, no? Non mi sono sposato per avere una suocera, me ne trovo 7 in casa. Capite questo? Perché poi di fatto è la vita concreta che fa la differenza. Purtroppo, scrive Benedetto XVI nel messaggio della Quaresima, è sempre presente la tentazione della tiepidezza, del soffocare lo spirito, del rifiuto di trafficare i talenti che ci sono donati per il nostro e il bene altrui. La sapienza della Chiesa nel riconoscere e proclamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani esemplari ha lo scopo di suscitare il desiderio di imitarne le virtù. Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e fedeltà al Signore, tutti sentano l'esigenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere buone. E concludiamo qui con questa propria idea. Quanto di fatto anche noi, e questo forse è il nostro più grande peccato, cadiamo nella tiepidezza. Queste qui sono giornate in cui voi non correte dalla mattina alla sera, ma siete comunque sostanzialmente belle tranquille, no? Essendoci tutto chiuso, la scuola è chiusa. Quante volte magari, e non alzate la mano, ciao Gesù, non c'ho niente da fare. Quasi quasi vengo giù in cappellina a pregare un po'. Ma dai, tra 5 minuti. Quasi quasi so che quella sorella là, con cui vado un po', magari in questo periodo un po' in battibecco, gli piace la torta di mele che faccio io. Quasi quasi faccio la torta. No, dai, fa niente. Tanto possiamo beccare ancora una settimana. E questa è poi la tiepidezza, E probabilmente chi ha vissuto con i santi sapeva che invece erano proprio queste le cose. Ho letto di Madre Martinez una cosa che mi piace tantissimo, che era da tutti considerata una madre. Anche quando stava male, se una suora dall'altra parte del mondo la chiamava, certo se non fosse barellata naturalmente, lei andava. E noi siamo tutti chiamati ad essere fratelli, sorelle e madri l'uni dagli altri. Perché quando anche noi non stiamo bene, non ci fa piacere che qualcuno magari ci dica: te, cosa c'è? Poi magari ci dà fastidio, né? Se ce lo dicono. Però se non ce lo dicono ci dà più fastidio. Allora capite che è tutto lì il trucchetto. E capite che queste cose sono cose che non sono così difficili da fare. Perché per fare una torta, al massimo c'è da chiedere permesso alla cuoca, alla superiora. Basta. E non penso che se tu gli spieghi alla superiora, guarda, siccome c'è un po' di tempo libero, e visto che ci sono un po' di sorelle un po' tristi, se faccio una torta succede qualcosa? Perché se la superiora vi dice di no, avete la scusa di dire io ci ho provato e l'obbedienza l'ho fatta e adesso è un problema della superiore. Perché questo qui è un trucco, sotto anch'io superiore, per cui capisco la superiore, no? Che tante volte noi ci dimentichiamo che nel momento in cui noi proponiamo una cosa e ci viene detto un no, noi abbiamo comunque la coscienza libera di dire oh, io ci ho provato. Se poi quella cosa serviva, era volontà di Dio, è responsabilità della superiore o del superiore. Se noi non la facciamo. E qui capite allora perché adesso tutti magari vogliono fare superiori, ma se ci pensiamo veramente non è facile. Cioè, dire a una persona sì, no, perché in quel momento ti sto dando la volontà di Dio. Che non sai neanche tu da che parte, se mettere il velo di qui o di là, tante pattine. Cioè nel senso. Allora davvero, adesso lasciamo tutto il resto della mattinata che ci passa. Proprio pensando a queste piccole cose, se siamo persone che normalmente sbattono la porta, cerchiamo di non sbatterla stamattina. Queste piccolezze, perché ripeto, sembrano banalità, ma la piccola via di Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, non dice sostanzialmente questo? Di fare bene le cose? San Francesco di Sales nella Filotea, un libraccio alto così, dice una cosa molto semplice: fate bene quello che dovete fare. Per cui se sei un frate, fai il frate. Se sei una mamma, fai la mamma. Se sei una suora, fai la suora. Perché se la mamma fa la monaca di clausura, è un disastro. Se la monaca di clausura comincia a far la mamma, è un disastro. Se il frate smette di fare il frate perché vuole fare l'imprenditore, è un disastro. E facendo questo, dice Francesco di Sales, diventerete santi. Per cui oggi, stamattina, dai, 2 ore, perché più tra 2 ore c'è l'ora media, neanche 2 ore, 1 ora e mezza, fate bene le suore. Non so cosa faccia una suora di solito. Poi vabbè, normalmente voi siete molto sulla vita attiva, per cui essere in camera a far niente è quasi strano, in un certo senso. Però davvero, ripeto, sembrano stupidaggini, ma se ci ragioniamo bene, queste piccolezze di non sbattere la porta, di far finta di niente se quella suora fa quella cosa là, ci aiutano nel giorno in cui succede quella cosa più grande ad avere un po' più di supportazione. Ripeto, sembrano stupidate, ma se ci ragioniamo bene, non lo sono. Oggi pomeriggio vi farò ridere tanto con un pezzo degli scritti di Teresa di Lisieux, che è abbastanza famoso, in cui, lo anticipo solo così, non sopportava una suora che durante la preghiera della meditazione giocava con la dentiera. Una banalità allucinante, perché bastava semplicemente dire alla suora piantala. No, una cosa molto semplice, eppure vedremo oggi pomeriggio che lei fa diventare questa cosa una delle sue cose principali della santità, la dentiera che balla. Una volta poi non c'erano le colle, per cui capite che era più difficile ancora. Dai, affidiamo tutto alla Madonna, diciamo una bella Ave Maria insieme e poi appunto liberi di andare a meditare un po'. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Abbiamo trasmesso Esercizi spirituali per consacrati laici a cura di Padre Andrea Cassinelli.